parla di ecologia politica in montagna.
Faccio seguito alla presentazione di Francesco, cercando di essere un po' più noioso, perché sennò, cioè lui, doveva essere lui la parte noiosa, invece cerco di farla io, così vi rallegro un po'. E, niente, come lui appunto sono di Arter, faccio parte di un'altra area, perché l'area di cui faccio parte è investimenti e costruzioni, e quindi appunto abbiamo in comune tutto quello che riguarda l'energia naturalmente. E molto velocemente, giusto per far capire, ma questo lo sapete già, però intanto ripetiamo, insomma, cioè questo è lo stato attuale delle emissioni di CO2 in Italia, perché dobbiamo sapere che il problema è innanzitutto ambientale, è almeno uno dei problemi principali, e oltre il 50%, mi sembra il 52% qui risulta, in realtà può essere abbattuto in parte tramite le comunità energetiche, ovvero sia la parte manifatturiera con la partecipazione eventuale delle imprese, perché appunto io qui voglio scendere un po' di più sulla pratica, sul cosa possiamo fare veramente e come iniziamo, perché in realtà se ne parla, si dice, ma ancora ce n'è ufficiale una in Italia di comunità energetica, quindi parliamo di numeri abbastanza piccoli e dobbiamo capire che sta a noi, a tutti quelli che siamo qui, facilitare questa propensione nel realizzarle, perché si possono fare. Poi appunto tutta la parte civile, residenziale, di cui già è stato parlato molto, e la parte delle industrie energetiche naturalmente, perché facendo da produttore si riduce il compito del produttore che abbiamo adesso. Allora, quindi il quadro attuale sulle comunità energetiche, che appunto sono sulla carta molto facili da realizzare, ci sono dei fattori abilitanti abbastanza noti a tutti, cioè il costo dell'energia, che adesso è arrivato a livelli assurdi, e la scarsa reperibilità quindi delle fossili, i problemi nell'avere proprio la materia prima e soprattutto la paura politica che c'è. Poi non dimentichiamo l'attenzione al clima, che comunque si sta facendo abbastanza importante, e visti tutti i quadri di cui sopra, anche l'interesse da parte di investitori che saprebbero, cioè sanno che troverebbero del terreno fertile per fare la loro attività. Questo quindi cosa porta? Che abbiamo da un lato l'alta resa di vendita, che quindi permette anche di aiutare il contrasto alla povertà energetica, cioè anzi che andrebbe vista come aiuto, come contrasto alla povertà energetica. Poi la stabilità nella bolletta, che appunto questo direi che non serve commentare, perché adesso abbiamo le bollette che si muovono come vogliono, insomma ogni mese vediamo una novità. Poi il fatto che ci sia l'interesse della collettività, come poi magari vi faranno vedere meglio i ragazzi di Nemo, l'interesse della collettività è fondamentale e qui ce l'abbiamo. E infine, questo soprattutto per quanto riguarda quello che possiamo comunicare agli enti locali o agli enti comunque territoriali, l'interesse degli investitori dobbiamo vederlo da un punto di vista di finanziamento pubblico-privato, cioè l'investitore, se lo chiamiamo a supportarci, anche a supportare altri privati, comunque c'è e bisogna coinvolgerlo assolutamente. Poi andiamo quindi a vedere molto velocemente, perché so che già appunto avete trattato un po' tutto su questo tema, i benefici delle comunità, che importantissimo devono essere in un ordine specifico, cioè i benefici sono sociali, ambientali ed economici, però dobbiamo ricordarci che devono essere prima sociali, cioè dobbiamo pensare prima alla collettività, poi ambientali all'ambiente e infine chiaramente a non cioè a fare un impianto, un lavoro che poi ovviamente non vada in passivo e non ci crei un problema successivo. E i requisiti per iniziare sono semplicissimi. Uno, la superficie, cioè se abbiamo il tetto, quello che diceva prima Francesco sul fatto di mappare le aree pubbliche, perché serve? Perché non possiamo realizzare una comunità dove non c'è una superficie e oltretutto dobbiamo avere naturalmente anche, ho scritto in piccolino perché è un po' diciamo una via di mezzo, ma avere anche dei consumi minori rispetto alla produzione che ci aspettiamo, quindi chiaro che non possiamo fare, dopo ve lo farò vedere meglio, un impianto fotovoltaico piccolo dove già il nostro edificio è magari un alto forno, to, per mettere uno che consuma tanto. Io metto un impianto fotovoltaico sull'alto forno, questo non farà mai una comunità energetica perché l'alto forno se la mangia, banalmente. E l'altro requisito fondamentale è la volontà. Cioè bisogna volerlo fare, che sia un privato, che sia pubblico, che sia un'impresa, ci vuole l'intenzione di fare un servizio per la comunità e per l'ambiente. Perché il lato economico, come dicevamo anche prima, deve supportare la CER, la comunità energetica, ma non deve esserne il fine. Quindi è positivo che ci sia un ritorno economico e poi lo sfrutteremo per altre cose, però non deve essere quello il nostro fine. Quindi andiamo molto velocemente a vedere un po' gli ingredienti che vogliamo mettere in questo sistema, perché appunto gli ingredienti fisici, che sono la superficie e l'impianto, ma ci pongono già da subito qualche domanda, cioè c'è lo spazio? Io voglio fare una comunità qui, cioè in questo, magari qui a Castiglione, c'è lo spazio nelle coperture che voglio scegliere io? Perché è la prima domanda che dobbiamo porci assolutamente, oppure nei parcheggi, perché anche quelli. La cabina primaria è la stessa? Qua direi di sì, ad occhio però è importante guardare anche questo dato, perché in alcuni comuni magari passa a metà comune e ti trovi che a 20 metri dall'impianto non posso entrare nella comunità perché magari la cabina me la cambiano proprio lì. Poi, come sono i consumi degli edifici scelti? Come dicevamo prima, gli edifici che abbiamo scelto si mangiano già tutta l'energia? Oppure magari io vado a mettere l'impianto fisicamente su un edificio che consuma solo di notte quando in realtà l'impianto non produce? A quel punto piuttosto metto l'impianto staccato del tutto, banalmente. Ma queste sono proprio tutte le domande molto semplici, molto intuitive che dobbiamo porci un po' all'inizio. L'ultima, qui ovviamente, la più banale di tutte, quella che ci si pone sempre, soprattutto quando si va a parlare con qualcuno, è: ma chi paga? Perché comunque è vero che rende molto, ma va pagato all'inizio. E qui ci sono tante soluzioni, tanti metodi. Ovviamente quella più attrattiva probabilmente è il crowdfunding, magari equity crowdfunding o anche lending eventualmente. Non so se conoscete questi termini, ma immagino di sì nella maggior parte. Comunque io ve l'ho buttati là così ve li andate a cercare se non li sapete. No, perché adesso non possiamo ovviamente entrare su quel discorso, ma ne parliamo volentieri, insomma. Poi ci sono gli ingredienti invece immateriali, appunto un po' la finalità della comunità, quello che noi vogliamo, cioè perché vogliamo fare la comunità, che benefici ne ottiene ciascuno e soprattutto che benefici vogliamo che ne ottenga ciascuno. Dopo vediamo anche questo un po' più nel dettaglio. E da ultimo, sempre, stiamo coinvolgendo i soggetti giusti? O c'è qualche altro soggetto che potremmo coinvolgere? C'è qualche soggetto che nella comunità magari fa solo danno? Perché può succedere anche questo. Poi abbiamo gli ingredienti giuridici, di cui già Francesco ha presentato un po' la tematica sia del referente che della forma giuridica, che comunque approfondiremo più in là, insomma, perché sono ancora temi abbastanza dibattuti e soprattutto si attende anche un po' un riscontro dalla normativa per avere più certezze su questo. E quindi appunto qual è la forma giuridica che si presta meglio, che sia un consorzio, un'associazione, una, non so adesso, cioè dipende poi anche dalla dimensione naturalmente. Poi stiamo già pensando a tutti i soggetti che vogliamo coinvolgere nel fare il nostro statuto, perché è chiaro che noi dobbiamo fare uno statuto. Uno statuto è una legge, fondamentalmente, una legge interna. Quindi dobbiamo ragionare sul chi ne fa parte e sui, diciamo, diritti e doveri di ciascuno di questi soggetti. E appunto, quello che ho scritto dopo, cioè ci sono delle regole che facilitano la vita di comunità e dei suoi membri? Cioè, anche questo è fondamentale. Dobbiamo pensare che la comunità è fatta di persone e soggetti che comunque noi dobbiamo trattare umanamente, insomma. Poi ci sono appunto gli ingredienti economici, cioè gli incentivi che già avete visto e rivisto sicuramente, e chi acquista l'impianto e che quindi prende i corrispettivi dedicati. Questo dopo, alla fine, avremo un rapidissimo check sulla divisione degli incentivi e quindi come distribuiamo l'incentivo, perché comunque anche questo è naturalmente importante sulla sulla comunità. Allora, andando avanti, giusto per farvi un esempio molto così fatto velocemente, prendiamo Bologna lato nord, dove c'è un po' più spazio libero, insomma, fondamentalmente. La guardiamo dall'alto così, senza capire quasi niente, perché dallo schermo comunque è anche piccolina, e diciamo quali sono, magari se io fossi il sindaco di Bologna che dice voglio fare una comunità grande per tutti, quali sono i contesti principali che posso trovare? Proprio così, guardando dall'alto, mi accorgo che ci sono, a parte tutta la zona fiera e la zona qua della ferrovia, non so se conoscete un po' com'è Bologna, ma così comunque qui si capisce, e ogni città è uguale, ogni città medio-grande, quindi ognuna ha le sue caratteristiche così. Poi qua c'è tutta la zona industriale, qua ce n'è una addirittura, qui non si potrà fare una comunità perché qua c'è il CAB, dove c'è anche FICO, dove è già l'impianto fotovoltaico, è... esatto, è gigante, perché loro sono stati molto bravi a farlo da subito e adesso ne stanno prendendo anche i benefici, ve lo dico subito. Ma hanno fatto bene, l'hanno fatto quando ancora non c'erano tanti benefici, ma adesso ne hanno infiniti. E comunque, ecco, questi dopo, diciamo, in un'ottica più grande, se volessero, potrebbero includere il 30% del loro impianto nella comunità. Però qui adesso è una cosa che sicuramente avete già visto, su cui non approfondiamo. Ci sono magari, facendo un po' di zoom, anche delle zone un po' più piccole, perché è vero che le comunità devono essere per la comunità, ma possono essere anche per la comunità del quartiere, cioè per la comunità della zona, insomma. Quindi, che so, qui adesso, sempre proprio a titolo d'esempio, ci sono delle piccole aree produttive all'interno dei quartieri, e coinvolgere quei soggetti nel fare la comunità per quel quartiere possono essere un'ottima forma, diciamo, di coinvolgimento anche dei soggetti del territorio. Chiaro che una volta fatta questa prima analisi così, bisogna dopo andare pure a chiamarli, a chiedere se sono disponibili, naturalmente. Però, ecco, adesso vado, dopo vi lascio tutto, comunque, non mi preoccupate. Scendo un po' su un esempio su questo, per farvi capire come è importantissimo avere queste idee prima di partire. Cioè, ne abbiamo parlato anche con alcuni comuni interessati a fare veramente delle comunità. Noi dobbiamo fare in modo che questi numeri ci siano. Dopo, quando abbiamo questi numeri, facciamo due conti interni e andiamo eventualmente a coinvolgere i soggetti, perché coinvolgere soggetti tipo le imprese le possiamo coinvolgere se sappiamo che loro ne hanno un ritorno e noi ne abbiamo un ritorno, e la collettività naturalmente allo stesso tempo. Qui vi riporto proprio velocemente, questo è il caso del condominio self-user che citava prima Francesco, che è relativo appunto a un autoconsumo collettivo, che è la più piccola delle comunità energetiche. Viene chiamato con un nome diverso perché gli incentivi sono diversi, ma è la stessa identica cosa. Lo so, i puristi probabilmente ce l'avranno con me perché non serve il soggetto giuridico e ci sono anche altre differenze, ma restiamo sull'idea che molto grossolanamente sono molto simili. Quindi qui abbiamo, metto anche i dati base, giusto, che abbiamo quelli che si usano normalmente quando tu vuoi fare un'analisi senza scendere nel dettaglio, metti quindi un consumo medio che ipotizzi, questo è un po' quello abbastanza reale, dove però ho messo un asterisco, cioè il consumo è soprattutto di sera. Questo ovviamente ci fa, dopo ci dovrà accendere, quando si va avanti nelle analisi, ci dovrà accendere qualche piccolo alert, perché è chiaro che non abbiamo 2400 di produzione, 2400 kWh e 2400 di consumo. Cioè il consumo durante la produzione sarà al massimo di 1000, mettendo una cifra molto spannometrica. Poi un kilowatt di fotovoltaico consuma circa 1200, cioè produce circa 1200 kWh e occupa circa 5 metri quadri. Questo ci serve solo per darci una inquadratura, perché noi dobbiamo prima inquadrarci, dopo per fare i conti, per chiamare il professionista che magari fa il lavoro bene e con minuzia, c'è tempo. Quindi qui nel nostro caso, appunto, vi ho portato questo esempio, ma dopo ne ho messi anche altri, abbiamo 48 unità abitative, quindi consumano 112.000 kWh l'anno. Abbiamo 780 metri quadri tra sud-est e sud-ovest e quindi indicativamente potremmo installare circa 150 kW di fotovoltaico, che produrrebbero, secondo i nostri dati di sopra, quelli spannometrici, circa 180.000 kWh l'anno. Quindi cosa vuol dire? Che potremo condividere con la comunità, quindi con chi è sia dentro il condominio che fuori dal condominio, ben 140.000 kWh l'anno. Allora, lo possiamo fare la comunità energetica? Sì. Chiaro che 140.000 kWh non sono infiniti, perché ogni unità abitativa ne consuma 2.400, che saranno circa la metà se pensiamo al consumo notturno, però noi abbiamo un'idea delle persone che possiamo coinvolgere, dell'energia che possiamo dare, e quindi diciamo: ok, io vado a fare un'analisi approfondita e procedo, cioè facciamo. Poi porto un altro esempio che abbiamo visto velocemente con la regione, un caso di uno dei palazzi della regione Emilia-Romagna, che sono palazzi altissimi e abbastanza stretti. Quindi abbiamo un palazzo, poi ne ho scelto uno anche che non sia proprio il peggiore, con 10 piani d'uffici, consuma, dati più o meno reali, circa 1.100.000 kWh l'anno, ha 770 metri quadri disponibili, che prima dicevamo per il condominio erano tanti. Qui, a parte che è piano e quindi magari produco un po' di meno, infatti produco 140 rispetto a prima, e cioè installo 140 e quindi produco 168, però posso condividere quanto? Zero. Proprio zero. Perché questo edificio consuma di giorno, perché sono uffici, consuma 1.100.000 e produce 168.000, cioè produce il 10% di quello che consuma. Questo ce lo mettiamo nella comunità energetica? No! Cioè, gli diciamo: fatti l'impianto, fallo perché ti serve, perché ti funziona, ma questo non sarà mai una comunità. Un altro esempio, l'ultimo su questo almeno, un altro esempio che vi porto, sempre sulla zona della regione, qui siamo su un parcheggio che consuma zero. È uno spazio aperto, avrà un problema che qui non affronto, cioè un costo maggiore per la realizzazione dell'impianto, ma è un problema che si supera soprattutto con i prezzi da adesso. Ha quasi 2.000 metri quadri disponibili e non ho cambiato la scheda sul fotovoltaico, scusate, è quella della slide prima, però può produrre, mi sembra, circa 500.000 kWh. Forse 600, adesso dico, mi sono dimenticato di cambiare i numeri, poi prima di mandarvela la risistemo. E questo quindi cos'è? Produce 600.000, questo può coinvolgere molti soggetti perché consuma zero, e quindi possiamo usarlo come strumento per coinvolgere le scuole, per coinvolgere altri soggetti magari fragili, fare dei bandi dove si invitano quelli con un ISEE sotto i 10.000 o cose, cioè nel senso si può fare qualcosa di sociale veramente utile. E poi quindi passiamo, perché non voglio portarvi via troppo tempo, che dopo lo porto via a loro, passiamo un po' alle ragioni per cui si può fare la CER, cioè per cui va fatta. Velocemente cercherò di evitare le cose scritte in piccolo. Bisogna quindi, c'è chi vuole fare la comunità energetica, che è un po' la prima domanda che ci dobbiamo porre, perché queste ragioni poi ovviamente ci creano un approccio differente, come ho scritto lì dopo, una strategia differente. Cioè chi vuole fare la comunità energetica può essere appunto, ad esempio, un ente locale, un'impresa produttiva, un gruppo di cittadini, un'associazione, una ESCO, o magari qualcuno che vuole semplicemente fare un investimento, perché c'è anche quel soggetto lì. Quindi a seconda di chi chiamiamo, cioè di chi decide di farla, cambia molto il sistema d'approccio. E qui c'è la prima domanda che ci si pone, cioè il soggetto è perché vuole fare la comunità? Cioè se io mi pongo come obiettivo quello di abbattere i miei consumi e fare un servizio alla collettività, è chiaro che devo fare le analisi che dicevamo prima. Se io voglio invece avere un, non so, non mi interessa abbattere i miei consumi perché ho un parcheggio, posso dare molto di più alla comunità. Questo dopo lo vedremo magari nel dettaglio, che adesso cerco di andare un po' più veloce, perché c'è anche, appunto, da questa domanda si genera anche quella con chi vuole farla questa comunità, cioè i soggetti che noi vogliamo coinvolgere dentro la comunità. Dicevamo, vogliamo coinvolgere le imprese, vogliamo che qualcuno la finanzi questa comunità, vogliamo fare un servizio al cittadino fragile che quindi non sarà lui a finanziarla. Cioè, nel senso, se noi facessimo una comunità aperta a tutti, noi possiamo quindi creare la nostra comunità e dire ok, chi può pagare la sua quota entra, è libero. Però se noi vogliamo invece far entrare chi non può pagare la sua quota perché non può pagare neanche la sua bolletta, dobbiamo cambiare questa strategia. E appunto questo è un po' il beneficiario che vogliamo coinvolgere, e, che è quello che ho appena detto, quindi non lo vado a ripetere. Andando avanti, qui appunto c'era un esempio che un po' più o meno è quello che vi ho accennato, cioè se l'ente locale vuole fare la comunità perché ha delle bollette troppo alte qui solo quello ho messo come suo perché vuole farla, e quindi volendo ridurre un po' la situazione degli era per quello che ho messo delle bollette degli edifici gestiti, perché tra gli edifici gestiti c'è anche il social housing naturalmente. Quindi con chi la vuole fare? Con qualcuno che si può permettere di pagare. Oltre ai propri edifici pubblici, tipo le scuole, le biblioteche, le palestre e magari gli uffici, cosa vai a coinvolgere? Vai a coinvolgere le imprese locali che vogliono investire sul territorio per fare un beneficio, cioè per coinvolgere come beneficiario appunto gli edifici pubblici e la collettività fragile del quartiere, quella del social housing fondamentalmente. Quindi cosa farà per raggiungere questo obiettivo? Appunto realizzerà impianti sulla scuola, sulla palestra, che collegherà fisicamente alla scuola per fargli fare autoconsumo, poi realizzerà un impianto sulla copertura dell'impresa coinvolgendola, dove metterà però un contatore autonomo perché non vorrà che l'impresa tolga l'energia al, magari un'impresa, in questo caso non avevo messo un asterisco, ma ecco, un'impresa locale con una grande copertura e un piccolo consumo, perché chiaro, se abbiamo un'impresa con un grande consumo torniamo al discorso di prima dove non vale la pena averla in comunità. Quindi questo l'avevo dato come assodato, però era importante insomma. E da qui poi fa un bando per i beneficiari, quindi aperto ai soggetti fragili e inserendo anche gli edifici pubblici, e a quel punto dirà io distribuisco il 100% dell'incentivo tra i beneficiari perché non mi interessa far cassa, io voglio fare del bene insomma. Su questa non entro per niente sul tema, perché appunto già affrontato da Francesco e ancora in divenire. Tra l'altro però metto un alert che come Arter stiamo lavorando, dei colleghi, non io nello specifico, ma si sta lavorando a fare un quaderno dedicato proprio alle forme giuridiche, quindi quando questo sarà disponibile, chiaro che da lì, con il supporto giuridico legale di un soggetto appunto in grado di fare queste attività, da lì si avrà anche una facilitazione, perché questo è un dato abbastanza importante, la forma giuridica, cioè avere una forma giuridica piuttosto che un'altra ti cambia sia l'input che l'output come sulla comunità, quindi importantissima. Ecco, queste sono le ultime cose un po' prese in questo caso dal progetto Self User, dove abbiamo monitorato fisicamente un intero condominio per un anno per avere dei dati molto più reali. Ho lasciato i dati di febbraio-marzo perché quelli da adesso spaventano un po' anche me. Cioè, nel senso, sono molto più facili. Se io metto i dati da adesso, tempo di ritorno un anno, e quindi basta dire guarda, facciamo l'impianto oggi, chiudiamo e siamo tutti contenti e non c'è problema. Però ecco, vorrei stare un po' su una cifra che magari ottimisticamente finito l'inverno avremo di nuovo. E quindi ho messo un PUN di 22 centesimi. Quindi cosa vuol dire? Che giusto per essere un po', cioè il risparmio diretto in consumo è l'energia che è collegata direttamente al nostro contatore, cioè noi abbiamo l'impianto fotovoltaico sullo stesso contatore e quindi quell'energia che consumiamo, come diceva prima, per l'ascensore o le altre utenze del condominio o non solo del condominio, anche delle imprese eventualmente o degli edifici pubblici, quello che consumiamo direttamente risparmia, quindi non prende incentivi, non fa vendita, ma risparmia tanto ovviamente. Adesso poi col Puna 52 tantissimo. Appunto, e quello quindi è un po' la parte più importante, che però non è tanto comunità, è più self, cioè auto per se stessi, che però appunto è fondamentale. Poi c'è la vendita dell'energia prodotta, e qui ho messo i dati questi qui al contrario, la vendita dell'energia prodotta è di 22 centesimi, era a marzo, perché te la vendi al prezzo del PUN, cioè il GSE ti ritira tutta l'energia che produci, e immetti, compresa quella che poi prendi l'incentivo. Quindi se io produco 100, dentro lo stesso contatore, come diceva prima, consumo 10 e mando 90 in rete, tutti questi 90 prenderanno i 22 centesimi, non i 10,9. Cioè 0,22, tutta, anche quella che prende poi l'incentivo. Poi invece c'è l'incentivo premio per l'autoconsumo simultaneo, che è quello che invece prende i 109, 110, 115, dipende poi sia dalla configurazione che da quanto sono gli altri costi, ma adesso non andiamo a guardare il millesimo, che prende quegli 11 centesimi circa. E questo va solo ed esclusivamente alla quota che io sto immettendo in rete e che nello stesso momento, nella stessa ora, sto consumando tra tutti i soggetti che hanno dato disponibilità e che quindi sono iscritti alla comunità.
Questo non prevede l'accumulo, giusto?
Allora, nel nostro edificio c'è l'accumulo, però l'accumulo diciamo che fa parte del... Cioè l'accumulo può essere gestito in vari modi, perché da un lato se sta dove ho il consumo diretto, cioè nel senso se sta nello stesso contatore dove ho l'impianto di produzione, andrà ad aumentare il mio consumo diretto e poi dovrò scaricare l'accumulo in maniera automatica o tramite qualche algoritmo per fare anche incentivo di autoconsumo, che è una cosa che si può fare comunque. Cioè gli accumuli attuali possono essere scaricati da remoto senza problemi. Quindi l'accumulo andrebbe a sommarsi, cioè non aumenterebbe la vendita, perché la vendita sarebbe la stessa, nel senso che io in rete immetto la stessa energia, però è chiaro che mi aumenta l'incentivo invece. Esatto, cioè l'incentivo quello per l'energia che io mando in rete ma consumo nello stesso momento, perché se io mando in rete, come sapete, tutto all'una del pomeriggio, è chiaro che consumerò il 20% di quello che mando in rete e l'altro 80% no. Se io invece faccio un po' d'accumulo, quello che ho accumulato lo manderò in rete magari alle 7 di sera. Però ecco, l'accumulo si integra benissimo su questo sistema, però va sia in una piccola parte di risparmio e soprattutto va gestito per l'incentivo premio di quei famosi 11 centesimi circa. E comunque, tornando qui, giusto per spingere su un dato importante, cioè il risparmio diretto in consumo, questo dovrà andare per forza sul consumatore fisico, quindi io dovrò decidere chi collegare all'impianto fotovoltaico o alla pala eolica, se vogliamo, e non è che qui parliamo di fotovoltaico perché è più facile, ma ci sono tutti. Invece l'energia prodotta, che sono 22 e non 11, scusate di nuovo, questa va solitamente, e secondo me praticamente in quasi tutti i casi, all'investitore iniziale. Cioè se io faccio l'impianto e pago l'impianto, che sia io un'impresa, il comune o un ente speciale che fa crowdfunding o appunto alcuni soggetti che si riuniscono insieme, chi paga è giusto che venda, perché se non fa la comunità energetica può vendere comunque, quindi non avrebbe senso togliergli un diritto. Invece l'incentivo, questo è quello su cui si può lavorare di più. Qui questo va quindi ripartito in base a degli accordi che poi vanno inseriti nello statuto della comunità. cioè in base alle nostre strategie, come dicevamo, a seconda di quanto io voglio tutelare l'investitore o tutelare il soggetto fragile che, o il soggetto che comunque includo nella mia comunità. E, ecco appunto il progetto Self User, dove appunto non perderò tempo, non vi farò annoiare ancora. E comunque è un progetto che finirà adesso a fine anno, dedicato a un autoconsumo collettivo su un edificio che stiamo realizzando fisicamente e insieme ad Acer Reggio Emilia e nel comune di Scandiano, e qui c'è quindi l'impianto, lo storage e tutte le possibili analisi relative alla, soprattutto anche alla gestione sociale, che non è una cosa banale, perché poi ovviamente tutti questi soggetti, soprattutto quelli privati, se la sono dovuta pagare, cioè se la devono pagare la loro quota, e quindi bisogna pure fargli capire che l'intervento vale. E vado avanti, qui non mi faccio perdere tempo con questo, ma giusto per dirvi che c'è uno studio approfondito sotto, c'è quindi appunto da valutare, molto importante, che la produzione è in questa fascia oraria, come dicevamo, il consumo, che è quello blu, è un po' tutto il giorno, soprattutto da quando c'è stata la pandemia, però fondamentalmente, cioè la parte principale è quella della sera, che va dalle 18 alle 22, come succede dappertutto, e la presenza dell'accumulo, che è questo in giallo, che si carica completamente in questo caso a mezzogiorno, a luna, la presenza dell'accumulo mi fa consumare l'energia che io produco per ben 6 ore. Cioè qui abbiamo che ad esempio senza accumulo e con accumulo, l'energia condivisa, che è quella che prende l'incentivo premio di 11 centesimi, passa da 31.000 kWh l'anno a 54.000. Quindi è chiaro che è importante, cioè appunto come diceva prima, noi andiamo adesso velocemente su questa cosa, non ci perdiamo tempo, ma sono dati che comunque su cui tener conto quando si fa la propria analisi, il proprio studio di fattibilità. Qui lo stesso riporto, giusto proprio senza nemmeno guardare i numeri più di tanto, un po' i dati, però con quella tariffa di 22 centesimi noi avevamo che nel nostro caso del condominio, quindi dove l'unico ad autoconsumare direttamente era il condominio stesso, quindi le utenze condominiali, quindi le pompe di rilancio e l'illuminazione, in un anno recuperava 2.500 euro. L'energia autoconsumata, quella virtuale, quella appunto che noi... quella che prende l'incentivo, riusciva a prendere circa 5.900 euro, cioè riesce a prendere circa 5.900 euro, che comunque viene ripartita completamente tra tutti i soggetti. Non è una gran cifra, come vediamo dopo, ma è chiaro che avere un 20% di riduzione sulla bolletta non è proprio banale. E in rete, quella che riusciamo ad immettere in rete, porta nelle casse di chi ha pagato l'impianto ben 14.000 euro l'anno, cioè abbiamo 22.000 euro di risparmio totale annuo contro un costo della bolletta che era di circa 40.000 euro l'anno inizialmente. Quindi avremo un tempo di ritorno di circa 3 anni, poco più, che adesso appunto sono diventati quasi un anno e mezzo fondamentalmente, se guardiamo le tariffe di oggi. Inoltre, questo non lo dice mai nessuno perché non fa cassa, e porta 30 tonnellate l'anno di riduzione delle emissioni. Qui parliamo di un piccolo condominio, quindi se noi facciamo una comunità, è chiaro che qui diventano 300, diventano 3.000, cioè parliamo di altre cifre. E questo può interessare soprattutto chi vuole reinvestire sul proprio territorio, perché si può anche reinvestire dopo, in 20 anni, cioè porta a 300.000 euro di utile netto, adesso dopo ci sono ovviamente le spese di gestione ed altro, però circa 300.000 euro di utile netto che possiamo reinvestire appunto a supporto della collettività e per noi stessi, insomma. Questa pure ve la porto solo, perché comunque è l'ultima e ho finito, ve la porto solo un po' come specchietto d'attenzione, perché è importante vedere come, soprattutto finché non sarà effettivo lo scorporo in bolletta reale, quello che diceva Francesco, che probabilmente vanno detto anche ieri, che ad oggi non è effettivo, e sebbene previsto, c'è proprio scritto chiaramente che questo chiederà molto tempo, qualcosa come un anno o due per essere operativo, perché comunque è un passaggio importante, cioè il GSE deve andare a parlare con i fornitori, se tu cambi fornitore il GSE se ne deve accorgere senza che tu glielo dica, Cioè, sono piccole cose che però chiedono una forte automatizzazione. Allora, qui c'è lo storage e quindi si peggiora il tempo di ritorno. Cioè, questo è con lo storage di investimento, sia i 1500 euro... Allora, diciamo che senza storage avevamo fatto un'altra vista. Senza storage il tempo di ritorno diventava di circa 2,5, quindi anni 2,8 mi pare, sì, 2,8 forse. Quindi sì, senza storage il tempo di ritorno è minore, però questo 363 in realtà è maggiore con lo storage, perché a 20 anni e lo storage viene comunque ammortizzato, cioè è vero che io ci metto più tempo ad arrivare ad avere quella cifra, ad avere quello che l'ho pagato, perché pago il doppio all'inizio, quindi è chiaro che ci metto di più, però è anche vero che poi ricevendo quei 3.000 euro di più l'anno, in realtà tipo a 15 anni lo storage comincia a guadagnare più di non avere lo storage. Quindi soprattutto se non ho un tetto di milioni di metri quadri ed ho comunque possibilità di investire, lo storage diventa un investimento interessante.
Certo, però non abbiamo detto neanche lì che sono stati incentivi non 20 anni.
Almeno 20 anni, non dimentichiamoci. Sulla normativa c'è scritto almeno 20 anni, può essere anche che ne duri 30.
Però trovavo uno storage, diciamo, 15 anni.
Allora, adesso ci arrivano tutti a 15 anni più o meno, sì. Arrivano anche di più se uno si accontenta di un 80% di resa. Lo storage forse al momento ha un solo difetto grosso, quello dei materiali, cioè del costo ambientale che ha. Però è anche vero che se non si cominciano ad utilizzare questi storage non verrà mai trovata una soluzione più economica, perché non interesserà al mercato creare questa soluzione. E lo storage salva la vita alla rete di distribuzione. Cioè noi ci troviamo che con il fotovoltaico andiamo, adesso non volevo scendere su questo tema tecnico, però giusto per tirarvi fuori un attimo questo problema, cioè con il fotovoltaico noi abbiamo che andremo a produrre, come si vede qui, alle 10 del mattino una quantità tale da sovraccaricare la rete, e invece alle 22, alle 23 avremo una necessità tale da sovraccaricare la richiesta di energia dalla rete, e soprattutto se pensiamo alle nostre centrali non riescono ad accendersi e spegnersi così, e quindi avremo bisogno di un volano. Però adesso appunto questa è una cosa molto tecnica che magari qualcuno dei presenti sa meglio di me, e negli altri casi magari se ne sapete quanto me parliamo di cose molto sulla teoria, perché appunto la pratica diventa veramente tecnica molto. Però ecco, lo storage al momento è un problema da un lato, ma è fondamentale da un altro, e noi dobbiamo spingere perché diventi parte integrante, almeno in piccola parte, perché comunque ci risolviamo un problema grosso. Cioè noi avere che la rete magari a mezzogiorno è così forte che ci brucia gli elettrodomestici, e alle 10 di sera non riusciamo nemmeno a tirare il phone, per dire. Cioè, sembrano stupidaggini, ma sembrano stupidaggini, però sono importanti. non lanciare. E l'ultimissima cosa qui che volevo appunto far vedere è che con un investimento di 1500 euro circa si riescono ad ottenere qualcosa come 380 più 160, cioè circa 500 euro l'anno. Quindi vuol dire che, come dicevamo, in 3 anni uno si ripaga completamente l'impianto, in questo caso specifico. Poi ho separato però anche l'investitore non residente, cioè quello che non prende l'incentivo ma vende, da chi prende l'incentivo e la riduzione sul costo condominiale, perché comunque la bolletta del condominio cala, cioè il condominio comunque di chi è attaccato fisicamente all'impianto, e prende però l'incentivo. Quindi vuol dire che abbiamo il soggetto fragile che non si può permettere di finanziare l'impianto, che però prende lo stesso circa 160 euro su 874, che era la sua bolletta reale, quindi parliamo del 20%, avrà il 20% di sconto gratis, senza fare niente. E dall'altro canto abbiamo che il nostro investitore, che nel nostro caso è il comune stesso che dice lo faccio io l'investimento, che in 4 anni e mezzo si ripaga completamente l'investimento fatto e anzi dopo potrà fare anche qualcosa per la comunità. Quindi ecco, queste sono un po' le cose su cui bisogna forse riflettere. Io adesso chiudo qui perché appunto ho portato via anche troppo tempo e lascio la parola a loro.
Seguici su www.scuolaecologiapolitica.it.